Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, bentrovati, anzi, qui alle conversazioni sull'Iran. Tra l'altro, la prima diretta di questa settimana è anche la prima che è in diretta concorrenza con Sanremo, che ovviamente sarà un nostro avversario, anzi, competitor, come si dice adesso, che va tanto di moda. Allora, il titolo lo conoscete tutti, in tanti mi avete anche scritto, lo aspettavate, e ovviamente è una diretta molto particolare, diversa anche da molte altre che abbiamo fatto. Io, senza indugio alcuno, do il benvenuto ad Enrico Petronio. Benvenuto.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Bene,
Come va? Tutto bene? Questo,
io sono. Non mi
diciamo,
spaventa
questo.
sapere, anzi, se vogliamo facciamo anche
Sì,
un po' di terzo.
come dicevo, ti fomenta, ti fomenta. Ti
Sanremone
stimola.
non si tocca, non si tocca.
Sanremone non si tocca, infatti noi quando finiremo c'è tutto il tempo, tanto tra il, come dire, come si dice, le presentazioni, no? Sanremo ha tutta questa, ha una sua liturgia che comunque insomma prende del tempo. Allora, saluto un po' di amici che sono
Allora,
già collegati.
piuttosto Antonello,
Prego,
scusami se ti ho
prego.
subito
No,
interrotto, perdono, non si fa con
prego,
l'ospite.
prego,
Però
prego. No, figurati.
Shakespeare, perché
Sì.
Shakespeare, parliamo di Shakespeare stasera, no?
Certo.
diceva che l'uomo che non ha musica in se stesso è adatto al tradimento, agli inganni, insomma, alle peggiori cose. Lui fa tutto un elenco. E poi dice un bellissimo verso, non vi fidate di un tale uomo. Prestate attenzione alla musica.
Ecco, noi con questo spirito ci metteremo poi a vedere, a ascoltare Sanremo. Tanto mi ricordava quello che, ma non, forse non è la stessa cosa, però sono dei versi molto belli di Rumi, che invece dice, chi non sente la musica crede che chi danzi sia sordo, sia pazzo, scusami.
Sì.
È un altro modo di dirlo, però insomma è anche insomma, un po' questo. Quindi la musica ci piace, piace a tutti, credo. Quelle persone che sono qui sono tutte persone che in genere hanno anche hanno dimostrato anche una certa curiosità, un gusto per molte cose. A te, Graziella, Francesco. Ah, Melissa, in particolare è il compleanno. Quindi auguri, Melissa, che già aveva detto la sera del mio compleanno, non potendo fare granché, visto che insomma, fra un'ora bisogna comunque stare in casa, ha detto comunque mi godrò questa diretta, quindi noi ti facciamo tanto tanti auguri, buon compleanno. Kamran dalla Svizzera, buonasera a tutti e a tutti, un particolare saluto all'uomo affascinante di sta casa. Wow, grazie, un caffè pagato quando prima o poi ci vedremo. Vael, Mernas, buonasera, Yazdani, Mosè, buonasera, complimenti, le puntate sono sempre più interessanti, grazie. Benissimo. Allora, Francesco, allora, prima di lasciarti la scena, cioè, come è nato tutto questo? È nato perché questa, come dire, a parte che se non l'avete capito dopo un anno, io cerco di mettere dentro queste dirette tutto quello che mi piace. Quindi, quindi una volta sono riuscito persino a parlare di pallavolo in una diretta di quasi un anno fa, perché con il fatto che Velasco era stato allenatore anche dell'Iran, era uscito un libro su Velasco e io portai appunto quello che aveva scritto il giornalista Giuseppe Pastore, che aveva scritto questo libro, secondo me molto bello, sulla nazionale italiana di pallavolo degli anni 90. Però questo signore che voi adesso vedrete, insomma, all'opera e che ci racconterà cose molto interessanti, noi ci siamo conosciuti un qualche anno fa, perché si dice sempre, no, le librerie sono posti che oramai sono morti, non ci sono. Invece, in una delle pochissime librerie del quartiere in cui siamo, lui stava facendo una cosa bellissima che in realtà era rivolta ai bambini. Erano bambini, se non sbaglio, delle elementari addirittura, che erano piuttosto piccolini, mi ricordo.
Sì, no,
E io mi sono intrufolato, pur diciamo non avendo più l'età
il
per la cosa,
bambino
però
che è in te si è intrufolato.
esattamente sono rimasto rapito appunto a sentire appunto Enrico che non è solo che spiegava, raccontava Romeo e Giulietta, ma a parte lo interpretava, ma faceva rivivere poi, no, i bambini. Che i bambini dissero delle cose bellissime, intelligentissime. Ce n'era uno, mi ricordo, che era eccezionale. Tanto che io ho pensato, speriamo che non si rovini crescendo, insomma, vedi, da piccoli possono essere così.
Capita. Di solito
Allora,
capita. Sì.
sì. No, tu dici capita che si rovinino o capita che invece trovi i
Capita che si
bambini.
rovinino.
Ah, ecco. Cioè, anzi, è quasi la norma.
Così. No, è che veramente, cioè, bisogna, ahimè, dobbiamo, vabbè, andiamo avanti.
No, no, però come discorso, sai, quello del teatro nella scuola, no? Il teatro che è sempre stata una cosa bellissima, che in realtà attraverso il teatro poi si raggiungono tante corde, magari anche di persone che tu non sospetteresti, no? Che abbiano magari certe sensibilità o certi aspetti del loro carattere. Quindi dico, parlo per esperienza, nel senso che mi è capitato anche nella vita di conoscere colleghi o persone che non sapevo avessero questa passione, magari vederle poi in scena, scopri una parte di loro che non sospettavi.
No,
So di non
sai
dire
cosa
una
hanno i
cosa
bambini,
molto
sai?
originale.
Sai cosa hanno i bambini? I bambini sono immediati, sono coraggiosi, sono coraggiosi. E sono semplici. E questo è meraviglioso, ce l'hanno loro.
È così, è così. I bambini sono grandi filosofi, diciate, scusate, ma crescendo e entrando nel mondo reale degli adulti cambiano purtroppo. Purtroppo è così. Allora,
E poi se...
nella. Nel... Prego.
No, scusa, cioè, spezziamo una lancia anche a favore degli adulti, nel senso che no, perché sennò sembra che solo i bambini poi però sono coraggiosi. È bello. Bello.
Allora, parlando un po' molto brevemente su chi sei, no? Io qui vorrei intanto far vedere subito il tuo sito, perché cioè, è anche particolare come progetto, come esperienza, no? Lo zio Willy, quindi ovviamente zio Willy è riferito a Shakespeare, poi però ho letto che tu a un certo punto, cioè nel libro questo lo dici, anche lo zio Willy non ti piace più come tantissimo questo intercalare perché ti ricorda un po' troppo uno slang milanese.
Ah sì, no, lo zio, sì, infatti sto togliendo piano piano lo zio. Allora, in realtà lo zio nasce dunque quando ero ragazzo, allievo al Piccolo di Milano, c'era il direttore della scuola, l'insegnante di recitazione, il grandissimo Enrico D'Amato, che saluto ovunque egli sia. Alcuni ex allievi per affetto lo chiamavano lo zio Enrico. Allora forse questo zio mi è rimasto nell'orecchio, e poi quando ho creato appunto il progetto shakespeariano Willy, l'esploratore shakespeariano, l'ho chiamato lo zio Willy. Poi col tempo però ho pensato che questo zio non mi appartenesse poi più di tanto, ecco. Io infatti non ero fra quelli che si rivolgeva al
Non lo chiamavi zio?
suddetto, no, io ero
Ah
terrorizzato, non mi sarei mai permesso di
sì?
chiamarlo zio. Lo veneravo come un'autorità intoccabile, quindi non ammiravo quelli che avevano il coraggio di chiamarlo zio. E quindi ho deciso poi insomma, sto decidendo di togliere questo zio, anche perché tornando al discorso del bambino. Eliminando un po' questo zio di sapore slang milanese anche, invece l'idea di chiamare Shakespeare Willy mi fa molto ridere, lo trovo molto, molto infantile, molto fanciullesco, molto bambinesco e mi piace moltissimo.
Che tra l'altro
Willy.
sai che cercando appunto anche su Instagram, che tu hai anche un canale Instagram anche molto attivo, se uno non cerca bene zio Willy, veramente zio Willy ce ne sono una marea. Cioè, io ho rischiato di
Ecco.
taggare dei perfetti sconosciuti, dei palestrati milanesi, anche dei soggetti piuttosto equivoci. Un po'... Poi per fortuna ho ritrovato dal sito, sono riandato sul sito e ho messo insomma il tag giusto. Tra l'altro, visto che ci siamo, lo prendo anche, così anche per i nostri amici lo mettiamo e rimane insomma un contatto anche in più, lo metto qui sotto nei commenti. Ecco, che cos'è questo progetto? Cioè l'Explorer, lo esploratore shakespeariano. Ce
Sì,
lo potresti.
Ripeto, io a 20 anni pensavo di voler fare l'attore o pensavo di voler fare teatro o casomai il regista. Poi la vita mi ha portato invece a occuparmi di teatro, ma non più, non in maniera, diciamo, non diretta. Perché poi il teatro non mi bastava, cioè mi affascinava il mondo della musica, per prima si parlava di musica, la letteratura, cioè le arti tutte. Ma non solo neanche, cioè, mi piace proprio, a me piace, io ho scoperto che mi piace proprio il mondo, cioè, mi piace il mondo. E dato che non me ne vado a zonzo per il mondo con lo zaino in spalla, perché ho un certo problema a prendere l'aereo, e e B, perché poi, insomma, adesso le vite si sono complicate. Non è detto che non lo faccia prima o poi, di prendermi, mettermi lo zaino in spalla e andare in giro per l'Amazzonia. Comunque, nel mentre, me ne vado a zonzo per Shakespeare. Ecco, me ne vado a zonzo per Shakespeare. Nello zaino mi porto dietro tante cose diverse, quindi è chiaro che mi porto dietro, le cose che ho imparato facendo teatro da allievo attore o da giovane attore a 20 anni. Sia in Inghilterra che a Milano. E quindi, insomma, mi porto dietro tanti strumenti e poi mi porto dietro la mia vita, gli strumenti che invece non mi vengono dal teatro, che sono le mie cose. Quindi, diciamo che in un mondo che ha bisogno di un po' di definizioni, io stessa avevo bisogno di definizioni perché a un certo punto non capivo più chi ero, cioè che fa Enrico Petronio? Boh, fa l'attore, fa regista, fa lo scrittore? Non si sa. Ho scelto questa definizione di esploratore shakespeariano per essere cosa? Un divulgatore, forse. Alcune volte dico di essere l'Alberto Angela di Shakespeare.
Ecco.
Ci provo, venerando Alberto Angela. E così, insomma, me ne vado a zonzo per Shakespeare. Mi piace raccontare Shakespeare, studiarlo, raccontarlo. Spero in maniera semplice. Per me sì, è un po' diventato il dirimpettaglio, insomma. O come dice mia moglie, ci gioco a palletta con Shakespeare. E questo Willy ormai si è impossessato di me.
Allora, io ti voglio leggere 5 righe che probabilmente riconoscerai, poi dirò insomma da dove le ho prese. In questo mondo lattiginoso di oggi, in questa orizzontale e passiva democrazia dei valori, dove tanti miei simili parlano dormendo, mangiano dormendo, camminano e lavorano dormendo, applaudono dormendo, protestano dormendo, il mistero è l'unica cosa capace ancora di svegliarci e di turbare il nostro sonno. Il mistero racchiude sogni e incubi, entrambi altrettanto desiderabili. Ah, questo è un passaggio che mi ha colpito molto, del tuo libro, di questo libro che adesso vi faccio vedere, Le 12 stelle di Shakespeare. Puoi dircelo tu che cos'è? Perché io mi aspettavo un libro molto tecnico su Shakespeare e l'importanza dell'astrologia. Invece, come ti dicevo poco fa, è un libro molto molto personale e molto molto vissuto, molto molto sofferto anche.
Sì, intanto chiedo scusa perché certe volte mi accorgo di essere un po' polemico nelle cose che scrivo, quindi certe cose che scrivo voglio morire. Dunque, il libro è l'inizio di una ricerca a proposito del rapporto fra Shakespeare e l'astrologia del suo tempo. Quindi, come Shakespeare. Cosa Shakespeare conoscesse dell'astrologia del suo tempo, come la conosceva, e certamente la conosceva, e come probabilmente egli possa averla usata coscientemente, quindi volutamente, per costruire le sue opere e i suoi personaggi più famosi. Quindi questo è il libro. Per quanto riguarda la citazione che hai letto, Il mistero, la più bella citazione in assoluto, non di Shakespeare, nella quale credo a spada tratta, è una frase di George Bernard Shaw, che poi riprese Kennedy in un suo famoso discorso, e cioè alcuni uomini vedono le cose per come sono e si chiedono il perché. Io sogno di cose che non sono mai state e mi chiedo perché no. Il mistero per me è questo, e io tratto Shakespeare come un mistero, come l'occasione di un mistero. E mi chiedo, e mi piace chiedermi in maniera ossessiva perché no, e andiamo a vedere che c'è dietro questo perché no.
Bene, no, magari dopo ritorneremo un momento su questo libro, dando anche delle indicazioni di più. Allora, noi qui in genere parliamo appunto del pretesto, perlomeno la scintilla è l'Iran, è la Persia. E dato che qualche anno fa io ricordo un amico continuava a dirmi sempre: guarda che l'influenza della Persia è ovunque, persino in Shakespeare. Anche Shakespeare nella dodicesima notte lui sogna di trascorrere almeno una notte alla corte dei Safavidi. Da lì mi ero messo a fare un po', diciamo, un po' da dilettante, un po' di ricerche, e un libro che da cui poi è tratto, anzi è copiato perfettamente il titolo di questa serata, è questo libro qui, Shakespeare, Persia and the East, di Tal Cyrus Ghani, che è un libro che, come dire, ho costretto Enrico a comprarsi a leggere, perché appunto era un po' la nostra base di partenza, e rintraccia comunque, fa un lavoro anche, come dire, anche molto particolare, se vogliamo, credo, no? Cioè di ricerca nelle opere di Shakespeare, di riferimenti e di ispirazioni legate a quello che allora lui conosceva, sapeva del quello che noi chiamiamo Medio Oriente adesso, che allora immagino chiamassero in altro modo, però era soprattutto legato alla Persia. E questo è stato un po' il tramite. Enrico, io non vorrei, come dire, rubarti altro spazio.
No.
Cioè, dici tu quello che pensi di questo libro, di se questa è un'idea avventata o esagerata degli amici persiani che ritrovano un po' di Persia ovunque, o effettivamente ci sono dei legami tra Shakespeare, la Persia e l'Oriente.
No, ma certamente ci sono. Allora, bisogna forse farei due discorsi distinti, uno appunto realistico, storico, e uno più immaginifico, nel quale personalmente forse mi trovo anche più a mio agio. Da un punto di vista della realtà storica è ovvio che ci sono dei legami, perché qui si parla di mercanti, mi sembra, da come ne parla il libro, che la connessione fra Shakespeare e l'Oriente appunto sia quella delle tante varie, variopinte storie dei mercanti. Qui ho sottolineato tutte le opere in cui appunto Shakespeare cita l'Oriente, e sono tutte le sue più famose: Commedia degli errori, Pena d'amor perduta, Sogno di mezz'estate, ovviamente Mercante di Venezia, Otello, ci sono tutte, Molto rumore per nulla, Romeo e Giulietta. Quindi ci sono una valanga di citazioni che riguardano la realtà dell'Oriente, che io personalmente, poi lo sai, Antonello, conosco anche fino a un certo punto. E sono le storie esotiche che poi un po' tutti conosciamo, no? Quindi Shakespeare parla spessissimo dell'Oriente, un po' come noi tutti lo conosciamo, e sottolineo questo, noi ignoranti in materia, di come noi ne parliamo. Quindi c'è tutto un mondo esotico e molto reale, cioè Oriente per Shakespeare è spesso sinonimo di lontananze estreme, distanze estreme, diversità. Non di rado usa figure appunto appartenenti a quel mondo anche in maniera, si direbbe oggi, cerco di essere spicciolo, razzista.
Ok.
Per dire di una donna che è brutta o peggio, ne parla con un etiope, okay? Quindi la realtà storica mi sembra questa, cioè tutto il mondo appunto dei mercanti e di questo mondo esotico e casomai anche appunto un paragone non positivo, non positivo. Okay. Poi vengono citate i tappeti, le perle, l'India, la Turchia, le catene montuose dell'Oriente. Con Shakespeare, attenzione, vorrei aprire una... Poi dimmi tu se vuoi intervenire.
No, prego, prego.
Con Shakespeare bisogna sempre stare un po' attenti quando si parla di geografia, secondo me. E cioè, voglio spiegarmi. Quando Shakespeare, per esempio, faccio un esempio, nei drammi cosiddetti romani, che sono il Giulio Cesare, Tito Andronico e Coriolano, e in parte Antonio e Cleopatra, Shakespeare non parla di Roma per parlare di Roma, ok? Cioè, Shakespeare non fa cronache di Roma. Verona nel Romeo e Giulietta non è Verona Verona. Io di questo ne sono convinto. Ecco perché, secondo me, infatti, non regge la teoria che egli fosse italiano. Shakespeare non descrive mai Verona in tal modo da far pensare che conoscesse veramente Verona, o Roma, o Venezia. Quando Shakespeare parla di un luogo geografico, secondo me, è perché usa l'atmosfera di quel luogo geografico perché gli serve per raccontare certi temi. Se parla di Roma è perché deve raccontare una storia che parla di dibattiti politici, di lotte e di drammi interiori. Quando parla di Verona, non a caso la chiama la bella Verona, perché deve parlare di una storia che parla di bellezza assoluta, vedi Romeo e Giulietta. Quando parla di Venezia, nel Mercante di Venezia, è perché gli serve una città instabile. E quindi Venezia, essendo sull'acqua, è la città più instabile che ci sia, perché la storia del Mercante di Venezia è una storia che parla di instabilità e di come agire su questa instabilità. Quando parla di Oriente, invece, mi sembra che parli proprio di Oriente. E cioè, quindi parli, non so se si capisce quello che voglio dire, quando parla di India, non ambienta nessun play in India, o in Cina, o in Turchia, o in Persia. E quindi quando ne parla è perché gli serve qualche cosa, cioè gli serve veramente la Persia, l'India, con i suoi profumi, i suoi tappeti, le sue ricchezze, le sue lontananze, le sue distanze. Quindi secondo me questo primo discorso è Shakespeare usa l'Oriente per parlare di cose esotiche e casomai non sempre, appunto nel caso che facevo prima del Sonante Mezz'estate, della donna paragonata a un etiope, che poi torna in altre commedie, lo stesso, come si dice, denigrare una donna dandole dell'etiope. Quindi razzista, ok? È chiaramente razzista. Questo è un discorso. Poi c'è il discorso più immaginifico che tu mi hai suggerito quando mi hai parlato della dodicesima notte.
Sì.
Che la trama della dodicesima notte potrebbe essere giunta a Shakespeare da cose orientali. È possibile. Io all'oggi non ho indagato, non ho potuto indagare la veridicità di questa cosa. Comunque anche gli Arden, che sono la massima edizione shakespeariana britannica, la citano questa possibilità. Circa questa cosa io mi sentirei di dire due cose. Uno, che miti e leggende dell'uomo sul pianeta Terra sono poi alla fine sempre gli stessi, perché poi le varie mitologie dal Nord America, dagli indiani del Nord America agli orientali, ai greci, ai vichinghi, alla fine hanno sempre parlato, cioè, l'esperienza umana su questo pianeta ha partorito sempre gli stessi archetipi. Questi archetipi poi hanno viaggiato Shakespeare chiaramente appunto ha letto i romani che avevano preso dai greci e quindi chiaramente una leggenda orientale può essere arrivata fino a lui, che lui ne fosse cosciente o no, e aver dato vita alla dodicesima notte. Nella dodicesima notte in questione, tu mi hai, ma questa riguarda la mia fantasia, cioè questa è una mia sensazione, perché è una commedia che io non ho mai capito. Cioè, è talmente folle, è talmente
Sì, ma
folle,
infatti è veramente strano
è
come storia.
talmente irrazionale, è talmente un casino, se mi passi il termine, che è quasi incomprensibile a un cervello occidentale. O se lo è, o quando un occidentale se ne appropria, la trasforma in un circo, un po' in un circo. Sono sensazioni, io parlo per sensazioni.
No, 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 ma
Quando tu mi hai detto questa cosa, che è come se mi è entrato nella mente l'ultimo tassello di un puzzle che non aveva senso prima. E allora, se io penso a certa arte orientale, agli arabeschi, a Sherazade, e a quanto l'arte orientale, a me occidentale, mi sembra aliena, mi sembra venire da un altro pianeta, perché intuisco che c'è un codice, ma è come se quel codice io non lo intuisco, ma non lo capisco razionalmente. Tutto questo discorso, per dire che chissà, forse la follia che c'è dietro la dodicesima notte ha un'origine lontanissima orientale,
Tra l'altro.
che risponde a leggi che appunto che non sono occidentali. Non so se.
Tra l'altro, sai, io una cosa banalissima, sai, quando uno si mette, è il classico dei libri gialli, quando c'è un elemento, ma come ce l'avevi davanti per tutto il tempo e non l'hai mai visto, non te ne sei mai accorto, no? C'è il famosi cani, i mastini di Baskerville che non hanno abbaiato, dice, perché appunto non hanno abbaiato. Proprio mentre prendevo gli ultimi appunti per prepararmi questa sera, ho notato una cosa che ho detto: ma allora veramente sono proprio di legno, cioè nel senso che la dodicesima notte, il titolo, se non sbaglio, è perché sarebbero i 12 giorni che trascorrono dal Natale all'Epifania, no? Delle feste più importanti per i cristiani, per noi cristiani. Allora, in Iran, questo non so francamente se questo no, qua non voglio sembrare io saccente, non so se lo sai, però il Capodanno si celebra a Nowruz, si celebra il giorno dell'equinozio di primavera. E da lì i giorni di festa sono esattamente 12. E il tredicesimo giorno in persiano si chiama Sisdab-e-Dar, che è, potremmo dire, una sorta di Pasquetta persiana, in cui è di cattivo auspicio restare in casa. Cioè
Il
bisogna
13.
stare il tredicesimo giorno, quindi la dodicesima notte, effettivamente la dodicesima che chiude questi 12 giorni di festa. Sono i 12 giorni in cui si sconsiglia sempre di andare in Iran perché trovi tutto chiuso, è come se si sommassero Ferragosto, Capodanno, Pasqua e Natale per gli iraniani. E se qui magari qualche amico iraniano, ci sono diversi in collegamento, ci assiste, se non sbaglio, la notte, cioè il giorno di Sisdab-e-Dar, è in qualche modo legato anche al ricordo dei defunti. Comunque è qualcosa che è legato sia da un punto di vista, ovviamente, anche qui dell'astrologia, perché appunto i 12 segni dello zodiaco, il tredicesimo che non c'è e bisogna fuggire. Sisdab-e-Dar, tra l'altro, vuol dire proprio scappare dal 13, cioè una cosa, il senso potrebbe essere spiegato così. Ecco, non so se questo può essere un altro elemento come dire, di suggestione,
No, no.
perché.
Ma certamente, certamente lo è. Allora, la dodicesima notte, appunto, i 12 sono i 12 giorni dal Natale, quindi appunto poi la notte dell'Epifania, no? Il dodicesimo. Quindi è ovvio che si apre tutto il discorso astrologico. Astrologia che nasce nell'alba dei tempi, nasce con l'uomo alla fine, poi, insomma. E poi, appunto, con l'Oriente è un tutt'uno, è un tutt'uno, perché contaminata, passa, poi arriva in Europa, su, ma insomma, nasce lì. Fra l'altro, la dodicesima notte, non vorrei dire una castroneria, ma credo che sia giusto, è l'unico dramma di Shakespeare che ha due titoli, perché la dodicesima notte si intitola La dodicesima notte, or what you will, cioè o quel che
Volete.
volete, o quel che tu vuoi. Questa è una cosa interessantissima, perché questo gran casino, questa grande follia di cui parlavo prima, nella trama della dodicesima notte, ma non solo nella trama, proprio nel mood della dodicesima notte, dove tutto è reale, irreale, è supportato da quel titolo. La realtà non è, non è unica, ma è quello che tu vuoi che sia. Questo è il senso della dodicesima notte, cioè la realtà è composta da tutti e 12 i filtri, ok? Ogni segno zodiacale legge la realtà attraverso il proprio filtro, quindi tu leggi la realtà secondo il filtro del tuo segno, questo secondo l'astrologia, poi ci si creda un minimo, eh?
Certo.
Io leggo la realtà attraverso il filtro del mio segno. Ed è questo che racconta la dodicesima notte, cioè di questo gran casino che viene filtrato da ciascuno di noi. Questo Shakespeare lo fa non solo nella dodicesima notte, ma lo fa in tutte le sue opere, perché in tutte le sue opere c'è un problema, per dirla con Amleto, c'è una questione vista da te, che la vedi in un modo, vista però anche da te, che la vedi in un altro modo. Tutti hanno sempre un po' ragione e un po' torto. E questo è il fondamento del pensiero shakespeariano. Questo è il fondamento del pensiero shakespeariano, che legandomi al discorso per cui siamo qui stasera, è talmente grosso che certamente non apparteneva a un omino piccolo piccolo di un paesino del cavolo dell'Inghilterra e basta. Ecco, Shakespeare non era un omino piccolo piccolo di un piccolo paesino dell'Inghilterra, cioè di Stratford. Sì, lì viveva, ma c'aveva una capoccia così. E certamente aveva letto. Adesso c'è un po', adesso torno quello polemico. C'è un po' una moda semplicistica ultimamente che dice Shakespeare era italiano, oppure Shakespeare era tedesco o Shakespeare era americano. La fanno facile, cioè vogliono trovare una soluzione efficace, sensazionale, per spiegare il capoccione di Shakespeare. No, non credo proprio. Cioè, ci sono documenti che attestano della vita di Shakespeare, della nascita di Shakespeare. Quello era nato, era inglese, anche perché come faceva? Allora, se era italiano, era italiano perché parlava di Verona, e allora, scusate, tutti i drammi storici dell'Inghilterra, come li conosceva, tutte le storie complicatissime, fra
Certo.
l'altro, del folklore britannico, è che quest'uomo aveva studiato, quest'uomo leggeva, aveva letto Ovidio, aveva letto Seneca, aveva letto la Bibbia. Ma la Bibbia significa Oriente, per tornare a stasera.
Certo. Sì. No, infatti questa cosa del poi di che dovesse essere italiano, a me sembra una cosa piuttosto insignificante, cioè non, sinceramente non la capisco, ma anche perché...
Oddio, poi si scoprirà che era italiano.
Benissimo, quindi saremo sbugiardati. No, ma voglio dire, c'è poi una questione linguistica, no? Cioè, nel senso, per tu nel tuo libro, in diversi passaggi, sottolinei come sia importante la traduzione, traduci nuovamente anche dei sonetti di Shakespeare. Comunque c'è un problema, una questione linguistica, c'è una questione di traduzione. Quindi, francamente, pensare che non fosse, se non fosse stato inglese, sarebbe un altro mostro per un altro tipo di aspetto. Perché comunque...
Scusami.
Prego.
No, dicevi.
No, è solo questo. Sto dicendo questo aspetto della lingua, dell'inglese.
No, fra l'altro io veramente non credo assolutamente, il tempo mi smentirà, non lo so, non credo assolutamente che fossi italiano, perché Shakespeare non ha un cervello italiano. L'italiano è tutto più lineare, più aperto, la cultura italiana, ma da sempre, cioè quella che conosceva Shakespeare, è tutto più luminoso, più arioso. Shakespeare era un uomo tormentatissimo, un italiano non è così tormentato, cioè altri problemi, ma no, io adesso sono serio, adesso poi lo dico scherzando,
ma sono serio,
io dico sempre una cosa, per esempio, anche perché appunto ho frequentato il mondo degli attori, gli attori veri, che sono terribilmente pudichi con la propria intimità. Noi veniamo dalla commedia dell'arte, il nostro modo di recitare è sempre un po'... è il carattere, è la maschera, è il melodramma. Non che non abbiamo la nostra intimità e passione, ma non la mettiamo in piazza volentieri. Noi preferiamo cantare una bella opera, così che nascondiamo la nostra vera intimità. Shakespeare, l'intimità la mette proprio, te la butta in faccia in una maniera violenta, talmente violenta da aver scritto delle tragedie, le più grandi tragedie del genere umano, dopo Eschilo. Non ha una mente italiana, non ce l'ha una mente italiana, è troppo sensibile. E così gli italiani mi hanno...
No, però pare proprio nel libro di cui parlavamo prima si diceva che forse è in quello che viene detto, Shakespeare è iraniano in quanto inglese, se sbaglio nell'introduzione di quel libro, è in un certo senso è persiano addirittura, in quanto inglese, cioè in quanto figlio dell'Inghilterra di quegli anni, in qualche modo c'è una parte di sé che anche lui è persino persiano, è persino iraniano, no? Questo per sottolineare l'universalità, però anche sì, questa ricerca continua, perché effettivamente l'altro aspetto, dice, le più grandi tragedie scritte dopo Eschilo, ma anche quante tragedie ha scritto, cioè, o quante commedie, cioè un'infinità di storie. La maggior parte, credo, dei casi in cui, se noi volessimo prendere anche le trame, forse dei film più di successo nella storia del cinema, se vai a vedere molto, molto probabilmente riprendono poi una traccia di opere di Shakespeare, o comunque hanno semplicemente cercato di copiare, magari qualche volta pure male, opere di Shakespeare, e in genere tutte le opere di Shakespeare sono, almeno questo correggimi se sbaglio, sono delle sceneggiature già pronte. Cioè, io ricordo alcune versioni di film tragedie di Shakespeare, in Riccardo III di una ventina, trentina di anni fa, ambientato in un futuro distopico, in una sorta di un po' come The Wall dei Pink Floyd, che era fantastico. Non ricordo adesso il nome del regista.
C'è un Riccardo III di parecchi anni fa, forse era cosa, anni 90, con Ian McKellen, che
esatto.
personalmente. Però che personalmente penso che sia un capolavoro.
Ecco, no, io a quello mi riferisco. Secondo me quello...
non è facile fare Shakespeare al cinema, non è così facile fare Shakespeare al cinema.
Eppure i dialoghi erano perfettamente, esattamente, era il, io lo vidi in, in lingua originale, ma era il, era esattamente con il, senza nessuna forma di trasposizione, era proprio esattamente Riccardo III, sì, se sì, non sbaglio, ed era per me era un capolavoro, per me era bellissimo, è un film che secondo me andrebbe visto e rivisto anche nelle scuole, per come poi ci sono delle, sì, scene incredibili. Che è ambientato nel Novecento, l'ambientazione novecentesca con poi,
sì, lui è un nazista.
Riccardo è un nazista che insomma gli intrighi tipo direi, ricordo sempre la battuta quella secondo me geniale del fatto che persino no, il mio regno per un cavallo perché la Jeep si rimane impantanata nel fango, quello secondo me è un colpo di genio. Lui è un grandissimo attore shakespeariano, giusto? È anche regista, lui è anche regista di
Lui è un genio, è una... andatevi a vedere se vi interessa le sue ospitate nei talk show inglesi, tipo il Graham Norton Show, ma sono, quelli sono, sono dei grandissimi attori. Non è facile fare Shakespeare al cinema, secondo me, perché poi non basta prendere un pezzo di Shakespeare e farlo moderno, bisogna capire. E secondo me in quel film avevano capito, ecco, perché poi ci sono altre operazioni invece in cui pensano anche lì semplicisticamente, vabbè, facciamolo moderno, mettiamoli in braccio due mitra e non
No,
funziona. E non funziona. Quindi mi avevi anche chiesto, scusami, prima non, mi avevi chiesto anche della traduzione, dei problemi della traduzione.
sì.
Sì, io, diciamo, tutto lo Shakespeare citato nel mio libro l'ho ritradotto. L'ho ritradotto. La questione della traduzione è un tema molto interessante, e anche lì mi tocca a me essere polemico con gli autorevolissimi traduttori, i più grandi traduttori. Però tempo fa parlavo con un caro amico, il professor Bosisio, che fu professore di storia del teatro al Piccolo, quando io ero ragazzo, studiavo al Piccolo, e parlavamo della traduzione e lui mi parlava della storia come di un sistema di filtri, quindi il 500 quando scriveva Shakespeare, il 500 e poi è stato filtrato dal pensiero del 600 e poi dal 700 e poi dall'800 e poi dal 900 e quindi secondo il mio modesto parere una traduzione novecentesca che quindi è passata per il secolo 600, per il illuminismo del 700, la concretezza pomposa dell'800 e il razionalismo del 900, certe traduzioni anche insomma, dei più grandi, però lo manipolano un po' Shakespeare e gli tolgono, coscientemente o no, forse incoscientemente, senza volerlo, gli tolgono quel sapore magico che era quello del Cinquecento. Perché, appunto, se tu non credi alla magia è un problema tuo, ma se Shakespeare ci credeva, tu devi restituire il pensiero di Shakespeare. Faccio un esempio, per esempio, se vuoi, Antonello, c'è nel Pericle, che è
Certo.
una delle ultime opere di fine carriera di Shakespeare. A un certo punto il principe Pericle se la prende contro le stelle, invece contro le stelle del cielo, e le chiama Angry Stars, quindi stelle arrabbiate oppure stelle irate. Un traduttore di un... adesso non mi ricordo quale, non me lo ricordo ma non lo dico. Di un'edizione importante, ecco. Mi pare che traducesse stelle malvagie o stelle cattive. E secondo me, in maniera un po' ingenua, denuncia il fatto che per lui le stelle sono cattive, malvagie. E se qualcosa è cattivo o malvagio, va da sé che è cattivo e malvagio sempre, perché l'aggettivo cattivo, cioè se tu sei cattivo, sei cattivo.
Certo.
Ma per Shakespeare le stelle non erano cattive, erano solo
Chiaro.
arrabbiate in quel momento, cioè erano cattive in quel momento, domani potrebbero diventare buone.
Certo.
Ecco, È un'operazione della mia un po' pedante, forse, però se Shakespeare dice che le stelle sono arrabbiate, non sono cattive. E a me
Beh,
interessa
ma anche
Shakespeare.
perché la parola, cioè in inglese angry non vuol dire malvagio, vuol dire
Appunto,
arrabbiato.
dico, appunto, ma
Quindi non c'è
questo
motivo di
è però significa poi manipolare non la lingua, cioè, quindi non stanno solamente manipolando la lingua di Shakespeare e la poesia, stanno manipolando il pensiero di Shakespeare, che è più grave.
certo. Tra l'altro, ricordavo anche un esempio che tu fai nel libro, un altro esempio, che era esattamente su questa lunghezza d'onda. Adesso però mi sa che non lo trovo, quindi non vorrei farvi perdere tempo. Ah no, eccolo qua. No, scusate, mi sono sbagliato. Va bene, no. Non, se lo ritrovo prima della fine ve lo ridico perché era molto interessante, era più o meno questo.
Cioè,
Ma
comunque posso dire, posso provare a dire una cosa che è fantastica sulla traduzione. Riguarda il più grande traduttore di Shakespeare. Dio mio. Spero di non offendere veramente nessuno perché è un grandissimo. Nel Romeo e Giulietta, coro del secondo atto, mi pare, il coro che dice: Romeo ha già incontrato Giulietta e il coro dice che Romeo per Giulietta deve vivere un sacco di... se non mi ricordo, deve conquistarsela, insomma, no? Per poter arrivare a Giulietta, che però è una nemica, no? Perché fa parte del... E Shakespeare dice... che Giulietta è supposed enemy, cioè Giulietta per Romeo è supposed enemy, quindi presunta nemica. Cioè lui la crede nemica, supposed enemy. E il traduttore traduce Giulietta supposta nemica.
Che ricorda un po' Totò quando diceva appunto
La supposta
la
nemica.
nemica che
Io,
dice
se dovessi andare in scena e declamare davanti a tutti, e per
supposta
Giulietta,
nemica la
supposta
supposta
nemica.
vabbè però questo cioè, viene quasi il dubbio che non si sia voluto divertire e prendere in giro i lettori perché
Non lo so.
Ah, terribile. Beh, che è vero poi, che è una grande nemica la supposta, però insomma,
Sono il
no,
sicuro che
veramente.
veramente supposta, però fa anche tanto bene. Non è il
No,
massimo, però poi.
era quella battuta di Totò che diceva: il mondo è fatto di verità vere e verità supposte. E con questo
Ecco,
voleva. C'era tutta una discussione.
cioè, un regista mi assuma non per fare Romeo, Mercuzio, poi non c'ho il file. Voglio fare il coro, voglio dire supposta nemica.
Melissa diceva supposta nemica è una finezza da comico più che da traduttore. No, ecco, invece ho ritrovato quello che dicevo. Tanto qui tu lo scrivi, quindi posso anche. In quel caso tu parli del professor Lombardo che per Feltrinelli traduce l'atto quarto, scena quarta dell'Amleto. E tu dici appunto che certo colui che ci fece con un intelletto così vasto, capace di guardare il prima e il dopo, non ci diede quella facoltà e divina ragione, perché ammuffisse in noi senza essere usata. Ora si tratti di un bestiale oblio. E tu ci sono due punti che mi sembrano, anzi no, tre punti in queste poche righe che, come dire, rivolti abbastanza. Come dire, bruscamente, perché dici discourse non è intelletto. E uno, cioè, spiegacelo tu, senza che io adesso rilegga il libro, che ce l'ho qua davanti, ma non sarebbe nemmeno. E l'altro è looking before and after, non è capace di guardare il prima e il dopo, perché Shakespeare
Sì.
non parla di capacità, eccetera, eccetera. E l'altro, appunto, è anche con un articolo indeterminativo, un riesca a fare una differenza di significato.
Allora, sì, in questo brano in particolare sono stato veramente, veramente, veramente pessimo. Veramente pessimo. Però, vabbè, ho 46 anni, mi espongo anche, a un certo punto non c'ho più 20 anni. E quindi che dicevo? Ecco appunto, sì. So Large Discourse per me non è con un intelletto così vasto. Spezzo anche una lancia a favore degli attori e però voglio dire una cosa. E poi allora, il professor Lombardo e i lombardiani dicono, ammettono. In maniera autorevole e onesta di tradurre per il lettore, non per lo spettatore. Quindi, in una certa maniera, quindi, non vorrei dire semplificano, però forse sì, cioè, rendono il linguaggio shakespeariano, che è complesso, lo rendono più fluido per le orecchie di una persona che forse è sul divano a leggersi, un testo di Shakespeare. È chiaro che quando Shakespeare viene fatto a teatro e tu c'hai tutto il pubblico che ti guarda, è una cosa completamente diversa perché lì la parola, come si dice in gergo, è azione. Ok? Allora, nel caso qui dell'Amleto in cui dicevo, per esempio, quando dice Sure he that made us with such large discourse, virgola, looking before and after. E il professor Lombardo traduceva capace di guardare il prima e dopo, mentre io polemicamente dicevo che looking before and after non è capace di guardare il prima e dopo, ma è semplicemente guardare il prima e dopo. È chiaro che mi rivolgo all'attore che in scena, vivo davanti allo spettatore, sa dire o dovrebbe saper dire questi versi. Oddio, come faccio a spiegarlo? Cioè, mi toccherebbe recitare e non, e non me la sento. Cioè, è una
Peccato.
questione di. La faccio. Non lo faccio da troppo tempo. Cioè,
vabbè, dai.
è una questione di dire: certo, colui che ci fece con un così grande discorrere, virgola. Guardare il prima e il dopo, virgola, cioè adesso l'avrò fatto malissimo, però è chiaro che se io lo faccio con tutto il mio corpo, e non sto lì semplicemente a dirti la cosa in sé, certo colui che ci fece con un così grande e vasto discorrere, guardare il prima e il dopo, cioè lì. Pronto, ci siete?
Certo, siamo su, ti
Sarò,
stiamo.
sarò, sarò, no, scusa, non mi vedevo più. No,
No,
non so,
no.
sarò stato terribilmente
No,
finto.
no, no.
Ma, cioè, Amleto, per esempio, lo dice, è uno che spacca il pensiero in quattro. E quindi i versi di Amleto sono tutti non fluidi, ma sono delle, come si chiamano, le perifrasi, non so, forse se non... sono delle frasi dentro alle frasi e poi dentro altre frasi. Ecco, non so se rendo. E quindi una traduzione ragionevole, razionale, appunto, per quel signore sul divano, non rende giustizia al pensiero e al linguaggio dell'uomo Amleto, che invece è davanti a tutto un pubblico, anima, corpo, sangue e capelli, a parlare. Ecco, prendetemi in questo momento, per esempio, che io sto cercando di spiegare una cosa a voi, no? E non sono preparato, perché io sto improvvisando. Cioè, sì, la mia materia la so, ma ve la sto dicendo per la prima volta, non ho cioè, io non so quello che sto per dire. Vedete quante volte io mi interrompo, quante volte io leggo, quanti errori anche faccio, cioè quanto il mio linguaggio non è fluido. Non è il romanzo. E Shakespeare scriveva questo. Ecco perché me la prendevo con la fluidità razionale di certi traduttori.
Cioè, molto interessante anche un aspetto assolutamente non considerato quello della maggior parte di noi, almeno, sai. Poi Shakespeare è qualcosa che credo che sia impossibile che nessuno di noi abbia mai assistito a un'opera di Shakespeare, non, o probabilmente anche inconsapevolmente, perché c'è anche questo, no? Quante volte. Vai.
Ecco, per esempio, un altro esempio, perché veramente è questione poi di virgole o di punti a voler essere proprio precisi, no? Ecco, per esempio, Shakespeare scrive, sempre di avanti, Whether it be bestial oblivion, no? Che significa si tratti di un bestiale oblio bla bla bla, no? Cioè, Amleto sta dicendo... Si sta riferendo, cioè il dimenticare le cose, il dimenticare le cose è un bestiale, è un animalesco modo di dimenticare. Vabbè, adesso non andiamo sul senso. Quindi, whether it be, poi il verso finisce e il verso successivo dice bestial oblivion. Il traduttore dice si tratti di un bestiale oblio, ma non è si tratti di un bestiale oblio, è si tratti di bestiale oblio, cioè non c'è l'un. Voi direte, è una cavolata? Per carità, c'è di peggio, ok? Però un attore sa o dovrebbe sapere che una cosa è recitare la frase si tratti di un bestiale oblio e un'altra cosa è recitare si tratti di bestiale oblio. Ha senso?
Direi assolutamente di sì, direi assolutamente di sì. Peccato che, come dire, peccato che forse, ecco, il nostro tempo sta terminando, perché non ci siamo mai accorti, ma è un'ora che abbiamo iniziato. L'altro, io vorrei anche, se ci sono delle domande o anche delle cose che i nostri amici qui ti fanno i complimenti in tanti. C'era una cosa che diceva Marwa, che è la nostra amica che salutiamo dal Cairo, che ci segue sempre. Sono d'accordo sull'utilizzo di Shakespeare in certi luoghi per l'ambiente suggestivo, forse in ciò risiede il suo genio e la sua universalità. Cameron dice che nella sua irrazionalità voleva mostrare tanta razionalità.
Vero.
Giusto? C'era ancora qualche altro commento. Gaudia che ringrazia. Grazie, bravo Enrico Petrano, molto interessante. C'erano anche altri amici prima. Dicono che sia nato a Messina in quanto tanto rumore per nulla è ambientato in questa città e questo avvalorerebbe la tesi della sua nascita. Tra l'altro, prima che rispondi a questa domanda, che insomma, è un'ipotesi, sai, pensavo, mentre tu parlavi della dodicesima notte, la dico io una cosa, forse sto dicendo io veramente una boiata. Molto rumore per nulla è un po', come dire, una versione meno folle della dodicesima notte.
Molto meno folle.
No, nel senso che è forse, come dire, una dodicesima notte, anzi, illuminata a giorno, cioè nel senso che in
Sì,
fondo
dodicesimo giorno.
è dodicesimo giorno. La dodicesima notte è veramente, io davvero ho provato a rintracciare un po' anche la trama, che devo dire, a un certo punto non ci ho capito più niente. Mi
Ma
ricordava
guardate,
tanto,
sì.
immagino per, come dire, in scena, metterlo in scena. Credo che sia un incubo, non lo so. Cioè
Ecco, fatene un incubo, per esempio.
ecco, visto che la notte. D'altra parte, tu pure dici appunto, no, che siano sogni o siano incubi. Sono entrambi, come dici tu, entrambi altrettanto desiderabili. E quindi anche questo è vero. No, tanto ricordava quel classico, prima parlavo di cinema, di Hollywood, che era Il Grande Sonno, e riecco un'altra volta al sonno. Che era un film con Humphrey Bogart, il regista, che sia un grande attore, cioè adesso lo cerca al volo, la cosa bella di internet è che quando ti scordi le cose poi le cerchi subito, ed è un film, The Big Sleep, di Howard Hawks, quindi insomma veramente un classico, Lauren Bacall, che è un film che io non ci ho mai capito niente, cioè, nel senso, infatti è di Raymond Chandler, tratto da un libro di Raymond Chandler, ma un film in cui, visto molte volte in TV, tanti vecchi film in bianco e nero da ragazzina, arrivato a un certo punto io non capisco più che cosa stia succedendo. Poi molto tempo dopo, il primo Mereghetti, mi ricordo che comprai, no? Il primo volume dizionario Enciclopedia del Cinema, cominciai a leggere che effettivamente a un certo punto gli attori erano scesi in protesta contro la produzione perché non riuscivano a capire più nemmeno loro la trama.
Non sappiamo cosa abbiamo recitato.
Esatto, che dobbiamo... Ah, ecco, vedi, Francesco,
abbiamo fatto, ma senza...
E il film non è molto semplificato rispetto al libro, pensa te, cioè pensa il libro. Francesco, se tu l'hai capito, aiutaci. Allora, a te Felice è pochissima una sola diretta, quindi noi, quando tu avrai voglia, ovviamente, noi approfittiamo della tua gentilezza, Enrico, quindi
grazie a te. Parati. Io potrei parlare di Shakespeare fino a domani mattina,
ma no, per quello che, ma, infatti tutto questo, se non sarà capito, io ho questo, come dire, questo pretesto, diciamo così, della Persia e dell'Oriente, perché volevo sentirti parlare di Shakespeare, quindi insomma, credo che come me anche tante altre persone che infatti vedo che sono collegate e ce lo chiedono. Tra l'altro Cammarà dice, Enrico somiglia un po' a Jethro Tull.
Oddio, non ci ho presente Jethro Tull. Spero che sia carino Jethro Tull.
Quello che suona il flauto, come si chiama? Jan? Non mi ricordo, vabbè, adesso non approfittiamo con queste...
Adesso vado a googlarlo subito.
Jethro Tull, grande gruppo. Mernas, grazie, grazie a te Mernas, grazie, il tempo è tiranno. Allora, io prima di salutarci volevo ricordare il libro di Enrico, Le 12 stelle di Shakespeare, edito da, che non mi ricordo, ce l'ho qua, Emersioni editore. Si trova, lo trovate anche online, cercatelo, comunque in libreria si può ordinare. Vedete che molti aspetti, anzi, in questa diretta abbiamo toccato alcune delle cose che ci sono nel libro, e secondo me potrebbero essere anche tanti altri spunti anche per altre dirette, quando, insomma, se Enrico lo vorrà. Perché, come al solito, tutte le cose che valgono non trattano mai soltanto di una cosa, no? Cioè, io ando qui citando un altro grande intellettuale, che era José Mourinho, ahimè, che è un personaggio antipaticissimo, però una volta disse una cosa, secondo me, bellissima, che era chi capisce solo di calcio non sa nulla di calcio. Che non è male. Cioè, anche uno che parla soltanto di una materia e sa soltanto tutto di quella materia, in realtà non sa nulla di quella materia, nulla di quella sua passione, che in effetti è così. Infatti è uno dei pochi personaggi del mondo dello sport che credo che ogni tanto leggesse anche qualche libro, o anche legga. Allora, Francesco, però attori, registi e sceneggiatori avevano un dubbio su un passaggio della vicenda, telefonarono a Chandler di notte, il quale disse che non si ricordava quello snodo del libro. È bellissimo questo è bellissimo. Che la storia era ormai indipendente da lui, no? Cioè era una creatura ormai che ricorda quella, credo che sia vera la battuta di Flaubert quando disse: io muoio e quella stronza di Emma vivrà per sempre.
Bastardo.
Bellissimo, no? Secondo me lui in punto di morte l'avrebbe detto. Madame Bovary sarebbe vissuta per sempre, e lui invece stava per morire. Interessantissimo, ma occorrerebbe più tempo. E non l'avremo. Enrico, uomo affascinante. Ecco, mi sono sbilanciata. Ehi, Gaudio, vedi, si è lanciata. Melissa, grazie per questa puntata particolare, e questo cazzeggio, ma noi l'abbiamo fatta apposta perché è il tuo compleanno e noi erano mesi che in realtà no, non è vero, no, però
come, molto va piacere. Come va Sanremo?
Ah, che chi lo sa, chi è cantato, ma quando cantano i cosi, i Maneskin?
Ma quando canta Shakespeare?
Quando canta Shakespeare? Beh, ti ricordi quando vinse Ron con Vorrei incontrarti fra 100 anni? E lui aveva fatto questa canzone senza ammettere che era un sonetto di Shakespeare.
Ah sì? Non lo sapevo.
Sì. Vorrei incontrarti fra 100 anni, chissà, tu pensa il mondo fra 100 anni. Adesso vorrei... E poi infatti rimasero poi dopo, ma come? Potevi almeno dirlo che era una citazione. Insomma, come dire, è vero che se dovevi copiare a qualcuno hai copiato bene, perché insomma...
Vabbè, però, anche Shakespeare copiava, dai, quindi... Le trame le copiava.
Ma sì, ma come dice, i mediocri imitano, i grandi copiano, no? Sì. Come diceva Totò, come si è capito, è uno dei miei punti di riferimento proprio nella vita, diceva: a fare sono capaci tutti, a copiare che è difficile. Che lui in un film era un falsario e diceva: tu sei solo un falsario. Dice: vuoi mettere? Io devo rifare le cose uguali, ci devono credere che è vero. Fantastico. Allora, ma il
cosa... ci dice... Mi posso dire una cosa su Totò?
No,
in realtà non so che dire, perché mi lascia senza fiato. Mi lascia senza fiato. Proprio...
Beh, tra l'altro, ti ricordi quella volta ci siamo conosciuti, ti parlavo di quel film, secondo me bellissimo, forse uno dei film più belli di Pasolini, che è un cortometraggio di 12 minuti, che è Che cosa sono le nuvole, che secondo me... Sì. Tanto si trova su internet, ma secondo me è un capolavoro in cui... C'è Totò Iago, Otello lo fa Ninetto Davoli, Cassio è, come si chiama? Franco e Ciccio, quello alto, Ciccio. Uh-huh. E insomma, è tutta questa, solo sono delle marionette e la canzone Che cosa sono le nuvole, tutto il mio fall'amore è scritta e cantata da Mimmo Modugno. Quindi, come dire, è un bel insieme, sono 12 minuti, ma è veramente un capolavoro e secondo me è una delle cose più belle fatte da Pasolini, anche da Totò. E lì ritorna un po' quello che tu dicevi prima, no? Quando lui a un certo punto dice il mondo non è che un sogno dentro un altro sogno, dice a un certo punto Totò Iago a Ninetto Davoli.
Beh, ma adesso non so se ci possiamo, insomma, se c'è tempo di addentrarci nel tema appunto astrologico. Totò era un acquario, quindi era il teatro per eccellenza. Il segno dell'acquario, secondo l'astrologia, appunto, è il segno più teatrale, più dove la finzione e la realtà sono assolutamente... E fra l'altro, appunto, nel libro provo a spiegarlo, probabilmente il personaggio di Mercuzio nel Romeo e Giulietta è costruito secondo le caratteristiche dell'acquario. Ecco perché è così... teatrale. E devo dire che se mai Totò avesse fatto un Mercuzio sarebbe stato
strepitoso,
orgasmico. Quindi, ma Totò ha fatto Mercuzio poi nei suoi capolavori, perché è la maschera più evanescente possibile, e al tempo stesso dentro con un conflitto mai dichiarato, mai espresso, e per questo ancora più bruciante, tutto sublimato nella marionetta, ma è genio allo stato puro, genio allo stato puro.
Infatti, tra l'altro, quello che tu dicevi, anche questo tormento, noi qualche sera fa abbiamo parlato di una traduzione in persiano di un libro di Oriana Fallaci, Se il sole muore, no? Abbiamo aperto una finestra anche su questo personaggio. E Totò, in una famosa intervista a Oriana Fallaci, non so se te la ricordi, lui dice questa cosa, secondo me, che è di una amarezza incredibile, che dice, che poi lui si rivolge alla Fallaci, che allora era molto giovane, una signorina cara, no? E le dice: signorina cara, la felicità è un continuo dimenticare. È un oblio costante, non dice oblio costante, è un continuo dimenticare, bellissimo, un'intervista bellissima in cui parla delle amicizie, del teatro, dello spettacolo, del senso di vivere facendo spettacolo. Guarda, più passa il tempo, io qui apro un altro inciso che non c'entra niente. Oriana Fallaci è un personaggio che io ho detestato alla fine del suo percorso, perché la rabbia e l'orgoglio erano messaggi veramente di odio, veramente, secondo me, in quel momento terribili, era veleno che lei gettava. Ma andando a rileggere delle interviste che lei ha fatto nella sua lunghissima carriera, ha fatto dei capolavori, ha scritto delle cose bellissime. Tra l'altro, Atefè è la traduttrice di cui parlavo poc'anzi, quindi...
Non conosco affatto, non la conosco affatto,
No,
quindi
ma nemmeno
molto
io,
bene.
l'ho imparato a conoscere, ecco, sempre attraverso l'Iran. Queste sono quelle cose non strane, o anche non strane, semplicemente. Melissa che dice, Mercuzio è il vero protagonista di Romeo e Giulietta.
No, il vero problema di Romeo e Giulietta è il balcone.
Beh, è vero, tu infatti su Instagram qualche giorno fa hai dedicato tutta una serie di storie sui
Si doveva
balconi del
chiamare
quartiere.
Il Balcone, ovvero Romeo e Giulietta.
Vero però. Marco che dice, scusami, questo è invece Melissa ricorda la felicità è un continuo dimenticare, bellissimo, mi lascia senza parole per quanto è vero, però è proprio così. Permetto, dice Marco, sarebbe stato il più grande interprete di qualsiasi personaggio shakespeariano. Comunque,
È vero perché allora, Shakespeare non lo puoi trattare in maniera naturalistica, perché sennò cioè non puoi fare un reality, non puoi, il teatro non è mai realtà, è realtà sublimata. Infatti, da quando poi anni fa sono nati i reality, si è capito cos'è la realtà e cos'è l'arte, che è un'altra cosa. La finzione è una realtà sublimata. E Totò, certo, avrebbe fatto qualunque personaggio in maniera sublime, perché era il teatro,
Ah,
era
io li metto
l'arte.
qui sotto, li ho incollato su Vimeo, che non so mai come si pronunci, il link a questo film che vi dicevo, Che cosa sono le nuvole, con Totò, Ninetto Dauli, Franco e Ciccio, Adriana Asti, se non sbaglio, Domenico Modugno, dura pochi minuti, per cui se volete chiudere la serata, non dico con una botta d'allegria, perché non è, di allegro non c'è nulla, però insomma... È sicuramente qualcosa da vedere. Allora, io prima di. Intanto, Francesco dice intervista con la storia, intervista con il potere, sono il meglio di Oriana, è vero. Tanto c'è io ricordo sempre, per quanto riguarda l'Iran, due interviste famosissime. Quella Khomeini, che è stata molto più famosa perché lei poi a un certo punto si toglie il foulard, no? Ma quella con lo Shah fatta nel 1973 rimane un capolavoro perché veramente si vede anche la vera anima dello Shah. A Tefè dice: infatti, una che capisce così profondamente il dolore e l'amore come Oriana non può essere piena di un odio irragionevole, si vede quel veleno di cui parli. È vero. Allora. Io per non, come dire, costringere Enrico qui a seguirci anche nelle nostre
No,
elucubrazioni lunghissime su, che ovviamente
assolutamente.
siamo passati da Shakespeare alla Persia, a Totò, a Oriana Fallaci. Dai, veramente però, guarda, allora, io intanto invito innanzitutto a leggere il libro di Enrico, Le 12 stelle di Shakespeare, Emersioni Editore. Per gli amici che hanno curiosità, voglia di conoscere insomma, un po' questo legame tra la Persia, Shakespeare e l'Oriente, c'è questo libro che non si trova in italiano, anche questo si trova anche su ebook, almeno io l'ho letto così. È un libro comunque interessante, ricostruisce anche insomma, un po' il percorso esistenziale di Shakespeare e anche lo inquadra bene nel momento storico, c'è cioè un parallelo anche dalla dinastia dei Tudor, quella dei Safavidi, quindi le due terre lontane. E infine vorrei far rivedere ancora una volta il blog di Enrico, aspetta che rimetto la home page, che è appunto www.loziowilly.com e qui insomma trovate anche i suoi lavori, altri link, altre suggestioni, c'è un canale YouTube dove potete vedere molte cose, sono anche dei progetti interessanti che uno era una sorta di teatro a domicilio a un certo punto avevi lanciato, ho letto qualche tempo fa, ho pensato di creare questo teatro
Oddio, a
nel
20 anni
bagno.
l'ho fatto.
No, vabbè, così c'è cioè un po' un percorso tutto tuo della tua carriera, insomma, del tuo percorso, che comunque è interessante, che secondo me poi attraverso il libro, ricercarlo anche poi attraverso il sito non sarebbe male. Va bene, allora, Enrico, grazie ancora
Grazie
del tuo tempo, di quello che ci hai raccontato questa sera.
a te. Ma
Speriamo
grazie a voi.
di riaverti presto, tra noi, quando
Noi.
vuoi, troviamo degli spunti perché ti ascoltiamo molto volentieri.
Grazie, io saluto il pubblico, noi ci incontriamo in libreria.
Speriamo, perché visti i tempi in
Sì.
libreria si passa molto velocemente. Io do
Davanti alla
appuntamento
libreria.
davanti alla libreria. Noi dopo domani sera invece ci vediamo, no, dopo domani, no, che sto dicendo, venerdì sera è l'appuntamento invece con la rassegna persiana con Davud. Vedremo un po' i fatti legati all'Iran di questa settimana, che sono parecchi. Tra l'altro, ricordo che questa settimana una cosa così che sta per avvenire, ma di cui non parla nessuno, ah, cioè non, cioè, è il viaggio del Papa in Iraq, ragazzi. Cioè, sta per avvenire un fatto storico in cui un Papa va in Iraq, tra l'altro, insomma, non è il posto nemmeno più tranquillo del mondo dove andare, e si incontrerà anche, per esempio, con una figura di cui abbiamo parlato tante volte, cioè l'Ayatollah Sistani, che è appunto un'autorità religiosa sciita molto importante, e stanno preparando quello che appunto era una vecchia idea di Papa Giovanni Paolo II, che è il viaggio che lui andrà appunto da Ur in Caldea, quindi da dove partì Abramo, quindi l'origine di tutte le religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e islam, e sarà anche un incontro tra mondi, un po' come quello di cui abbiamo parlato questa sera. E quindi magari avremo altro di cui prego.
Posso dire una cosa perché mi è venuto in mente adesso che dice, cioè, ci siamo
Ci
dimenticati
mancherebbe.
anche una cosa importante, forse, che poi era anche lì nel titolo
È
della
vero.
questa serata. Cioè, quando Romeo va a quel famoso balcone con la finestra accesa e dice: qual luce appare a quella finestra? È l'Oriente e Giulietta è il sole. Che poi tutta la storia d'amore, la più grande storia d'amore narrata da sempre, nasce grazie a quella finestra illuminata e a quell'Oriente. Io vorrei fare un augurio, non vorrei sembrare patetico, e se sembro patetico, sti cavoli a
Esatto.
tutti quanti, ecco, che la finestra prima o poi si rillumini o non si spenga mai, quella che sia.
Bellissimo. No,
Non lo
no, no,
so,
no, no. No,
che
no, no. No, ma ti dico di più.
la finestra rimanga accesa.
Qua a me verrebbe già in mente un'altra cosa, però sarebbe bello una volta fare una diretta sulle finestre. No, ma non è una battuta, eh? Non, no, no, nel senso che mi sta venendo in mente dei versi di una poetessa iraniana che i nostri amici conoscono a memoria, che è Farrukh Farrukhzad, e c'è appunto questa immagine che proprio tu stai evocando, cioè quella della luce da una finestra e da una luce che illumina, come dice lei, il vicolo felice. Allora, veramente grazie per questi momenti. Tra l'altro, vedo che state ancora tutti là, però vi mandiamo a vedere l'ultima parte di Sanremo. Enrico, grazie
Vai. Grazie
ancora veramente
a
di
voi. Grazie
tutto, e ci
a voi.
sentiamo prestissimo e magari speriamo di rivederci tutti presto. Grazie e buonanotte.
Buonanotte.